Quindi ragazzi, è tornato lo sport, un buon pomeriggio e un ciao dal vostro mitico Nicola, o Faguino come volete chiamare. Oggi è da solo, ancora Pio, il mio collega Pio non è ritornato, ma dovrebbe sicuramente aver ritornato e sta curando delle meritate vacanze. Allora, iniziamo subito a parlare di una giornata sportiva, una giornata abbastanza ricca ragazzi, è successe tante cose, da pallone, ma non solo, quindi insomma, ci sono tante notizie e quindi partiamo subito senza perdere tempo. Iniziamo a parlare del campionato italiano, dove ahimè, da interista devo celebrare lo scudetto milanista. Faccio i complimenti, giù il cappello al Milan, che comunque ha meritato indubbiamente questo scudetto. Squadra che non aveva fatto un gioco a vedere, un gioco spettacolare, però quando hai in avanti parte di Barino, cioè, e poi quando hai poi in difesa due mostri come Thiago Silva e Nesta, ricordiamo che il Milan ha difesa meno battuta d'Italia, è facile poi vince, comunque non è difficile vince il campionato. Milan che appunto ha vinto ormai questo 18° scudetto, e manca un punto che dovrebbe fare molto probabilmente il prossimo turno. Intanto ieri ha vinto con il Bologna, un po' faticato, non ho visto la partita ragazzi, però insomma primo tempo ho visto quel servizio, sicuramente Cassano ha sbagliato insomma delle occasioni pazzesche, soprattutto quella nel primo tempo, un pallone d'oro fornito da Ambrosini, si è addormentato davanti al portiere, ha sparato in bocca si può dire, quindi primo tempo mi ha assolutamente dominato, ha avuto tante occasioni. Secondo tempo la squadra è un po' calata, la Ligi deve fare conto di alcune assenze importanti essendo campo, ieri entravano Piva e Ambrosini da degli infortuni, quindi c'è qualche assenza importante, fra cui i Barini che comunque deve scontare i turni di squalifica. Nel secondo tempo la squadra è un po' calata, il Bologna ne ha approfittato e ha avuto solo sul calcio d'angolo due o tre occasioni interessanti dove poteva forse sfruttare sicuramente meglio. Dai segnare l'espulsione di De La Rocca, che poi ha creato un po' di nervosismo a fine partita, che si poi inserisce all'interno di una giornata dove gli abiti, una domenica dove gli abiti, poi ne parliamo, non sono stati insomma sono stati un po' nell'occhio di cicone a Bari, non solo alcuni episodi, alcune contestazioni. Quindi Milan fa il suo dovere, massimo risultato con il minimo sforzo, gol segnato nel primo tempo da Flamini, ma c'è un po' a Messi con tutte le dovute cautele, i dovuti paragoni, e gol partita che poi appunto ha deciso in mezzo. Se il Milan fa il suo dovere, giustamente da capolista, lo fa anche Inter, la mia cara amata Inter, che ha vinto l'anticipo di sabato pomeriggio a Cesena contro la squadra di Ficcadenti a Manucci. Partita, lo dico da interista, per obiettivo inguardabile fino al 90°, dove l'Inter insomma, ha giocato veramente a due ore, non è stata mai in partita. Cesena che ha avuto alcune occasioni importanti, Castellacci decisivo soprattutto nel primo tempo su Giaccherini, poi come capita ai grandi squadre, come capita a questa Inter che non a caso ha un inno chiamato Pazza Inter che dice tutto, negli ultimi 5 minuti di recupero della partita si è svegliata, decisiva la soluzione sicuramente di Pazzini con un Pandev che spero venga ceduto perché lì è stato irriconoscibile, anche uscita di Thiago Motta che si vede fisicamente non si agge più in piedi, Pazzini è entrato e come l'anno scorso ha rovinato la festa a Roma facendo i due gol con cui Sampdoria aveva vinto in match e quindi decretando poi la vittoria dello scudetto dell'Inter, ieri non è servito, i suoi due gol non sono serviti purtroppo a continuare a spezzare l'egemonia milanista, perché come detto il Milan non passa dallo scudetto, però due gol importantissimi perché non solo hanno permesso alla squadra di Leonardo di ribaltare la partita, di ribaltare il risultato e incredibilmente in 5 minuti di vincere per 2-1, ma anche di ormai si può dire tenere in cassavolta il secondo posto. È vero che c'è sempre il Napoli che distanzia un punto, però insomma mi sembra che arrivati a questo punto del campionato per Inter ormai il secondo posto sia una realtà ormai definitiva. Ricordiamo che c'è anche la finale di Coppa Italia e la semifinale di Coppa Italia da giocare a Roma, il ritorno appunto che si dove giocare la semifinale di Coppa Italia, appunto da giocare, Inter che ha vinto la partita di andata e qualora superasse appunto anche la semifinale, ricordiamo che la finale sarà giocata a Roma. Quindi comunque due obiettivi stagionali dell'Inter sono uno quasi a portata e secondo posto, e a Coppa Italia ancora, però con grosse possibilità di agguantare e di arrivare in finale, quindi di vincere un altro trofeo in questa stagione un po' di transizione, possiamo chiamare così, un altro che molto probabilmente sarà confermato, sono fatti tanti nomi, fra cui un ritorno clamoroso di Mourinho, però penso, sentendo anche di un parole di Tonchetti Provera, ma anche di Moratti, sembra che Leonardo sarà confermato e potrà quindi anche il prossimo anno sedere sulla panchina interista. E come sapete, le voci mercato e al mercato parla di già insomma di alcuni giocatori che dovrebbero arrivare. Si parla di Tevez come attaccante, si parla di Fabregas e Sony a centrocampo, si parla di qualche innesto in difesa. Sicuramente non credo che tutti i big, fra cui dico solo due, Milito, Maicon, rimarranno in casa nell'Azzurra. Forse Milito è un po' più difficile, però penso che Maicon stavolta possa essere veramente a volte buono. Secondo me è una squadra che deve cedere qualche big se vuoi, non dico di fondare, però in giovanile e dare in frescata una rosa che comincia a sentire il peso dei vittorie. Comincia ad avere qualche momento e qualche periodo di fiacca e soprattutto di, ecco, di dove si accontenta. Quindi ci vuole sicuramente una rinfrescata, qualche giocatore interessante e comunque qualche giocatore big di peso. Ripeto, Tevez e Fabregas che se vanno in questa direzione. Comunque vediamo cosa succederà poi nel prossimo mercato. Quindi Milan e Inter che fanno io dove vincono, seppur a fatica, ma costruiscono anche il primato e il secondo posto. E anche Napoli fa il suo dovere nell'anticipo di sabato sera in un San Paolo si gremito ma bagnato a inverosimile. Una acquazione si è scatenato su Napoli, la squadra di Mazzari vinse 1-0 con Genova, un Napoli che anche qui ha vinto con minimo sforzo, vittoria comunque meritata perché soprattutto nel secondo tempo ha messo sotto tocchio il Genova, che aveva fatto un buon prima fazione di gioco, poi si è spento nel secondo tempo, causa anche molte assenze. E Napoli che appunto ha un suo punto dal secondo posto, cioè da Inter, ha ormai il terzo posto, l'ha messo in cassaforte, quindi non dovrebbe avere problemi il prossimo anno a disputare la Coppa Campioni. Decisivo appunto sarà solamente per il discorso legato a raggiungere il secondo posto, il big match con Inter fa due domeniche, però a Napoli tiene banco più grato a vicenda Mazzari. Come sapete è un attore che ha un contatto fino al 2012, per 2000, insomma ha un contatto ancora per qualche anno, però si viene da Torino, soprattutto dalla sponda juventina, lo danno come prossimo allenatore della signora, della vecchia signora. Anche sulla intera dichiarazione a fine partita di sabato non era stato presagire niente di buono, si dice che se arrivasse un'offerta a Juventus difficilmente De Laurentiis potrebbe trattenere. Quindi attendiamo e prepariamoci ragazzi, soprattutto qui mi rivolgo a chi, se, ai tifosi napoletani, a un finale di stagione a Napoli movimentato, non tanto per la stagione straordinaria che sta facendo questa squadra, giù che appare una squadra che sta facendo più forse di quello che potrebbe fare con un tiro d'attacco però che può far male a tutti quanti, Amsic, Avezzi e Cavani, però sicuramente proviamoci a qualche botto e qualche sorpresa a fine per quanto riguarda la panchina. Si parla qui a Rio Mercato che se dovesse andare via Mazzari potrebbe essere Dario Rossi il sostituto appunto sulla panchina del Napoli, mentre a Palermo si dice potrebbe arrivare il famoso Torrente, allenatore che con Gubbio sta facendo veramente grandi cose. Quindi le prime tre fanno i Rodove, vedendo la classifica appunto Milan, Inter, Napoli hanno fatto i Rodove e sono più che tranquille. Vediamo adesso invece la lotta per il quarto posto e qui direi di partire dalla rocambolesca vittoria della Roma di ieri sera ragazzi, 3-2 a Bari, a San Nicola, un Bari che giù il cappello nonostante il retrocesso sta disputando e soprattutto rispettando, onorando questo campionato. È ormai retrocesso da qualche domenica, però continua a impegnarsi fino alla fine. Quindi giù il cappello è una dimostrazione da parte di Ventura e dei suoi ragazzi di onestà e di realtà fino in fondo. La Roma non è assolutamente eccezionale, ha detto anche Montella che si è lamentato della prova fatta dalla squadra, però con i suoi campioni, con anche un po' di fortuna, partita segnato da Rosi nel secondo tempo, mi pare verso gli ultimi minuti di recupero, toccando il pallone su una corsa, su un calcio di punizione quasi con la pancia, quindi un po' di fortuna c'è stata. Però ragazzi, hanno in squadra un giocatore come Totti che ricordiamo ieri ha segnato, adesso vi dico subito, il suo 200° gol in Serie A, è diventato dopo ieri il quinto marcatore di tutti i tempi, preceduto da Taffini e da altri giocatori, però insomma diventare il quinto marcatore di tutti i tempi in Serie A dietro a campioni come Taffini vuol dire che qualcosa di buono in Italia hai fatto. Quindi giù il cappello a Totti che anche ieri su punizione su rigore ha dimostrato che pasta è fatto, ha segnato due dei tre con cui la Roma ha sconfitto il Bari. Una vittoria importantissima perché la Roma con questo risultato si pone a un punto da Lazio. Comunque scusatemi un attimo, andato al computer che ho visto, si è indicato schermo nero, pensavo che si fosse perso qualcosa. Dicevo, la Roma appunto è a Roma che ha un punto da Lazio che è appunto a 60 punti, quarta in classifica, la Roma è a 59 punti insieme a Udinese, quindi due squadre che seguono il quarto posto veramente a pochissima distanza. Ricordiamo che domenica prossima ci sarà un Bing Merch mia Roma Milan, sicuramente etizzando, perché a Milan basta un punto per vincere lo scudetto, Roma deve vincere a tutti i costi se vuole raggiungere il quarto posto, anche perché per Montella sarebbe opportuno conquistarlo, perché poi vorrebbe dire hai conferma sulla panchina romanista. Nello stesso tempo c'è appunto questa Udinese che affronta la Lazio, quindi un altro Big a Udine in casa, a Fiumi un altro Big Match, un altro spareggio champion. Udinese che ieri ha perso con la Fiorentina, ne ha buscata, grazie, ne ha buscata dai toscani, ha perso 5-2 con la Fiorentina. Gran gol di Vargas, doppietta di Cerece che si è scatenato ieri, sembrava diventato Madonna all'improvviso. Vargas ha fatto veramente un grandissimo gol, un tiro a volo straordinario. Udinese che sembra un po' stanca, paga qualche assenza, per cui qua di Sanchez che non c'era per infortunio, paga sicuramente forse adesso un rilassamento mentale anche fisico. Seguidorina ha detto che la squadra non ha più abbigliantezza di qualche turno fa, infatti nei ultimi turni, nelle ultime giornate ha preso qualche sbandata a vuoto. Comunque era, perché a un punto, come abbiamo detto, da Lazio quarta in classifica, quindi farà tutto, si riserà sicuramente con questi scontri diretti la prossima settimana, prossima domenica, Roma Milan e Udinese Lazio, però sicuramente fino all'ultima giornata per il quarto posto fra Lazio, Roma e Udinese sarà una lotta fino alla fine. Stasera ricordiamo, a proposito, Lazio-Juventus che è a 53 punti, quindi deve a tutti i costi vincere, se vuoi, più oltre che alimentare speranze Coppa UEFA, anche alimentare incredibili speranze Champions League. In caso Juventus si è preoccupato del futuro della squadra, del Ney non dovrebbe essere confermato. Radio Mercato parla non solo di Mazzari ma anche di Conte, che sembra sia sponsorizzato soprattutto dai tifosi della vecchia guardia. Vediamo come andrà a finire. Quindi se lo prossimo, questa sera all'Olimpico, stadio pieno, e aria, ha detto che è una delle due finali che sicuramente Lazio deve vincere a tutti i costi, c'è appunto Lazio-Juventus, una gran bella partita, e sicuramente chi vince stasera ha, penso, metà se non tutti e due un piede nei preliminari di Champions League. Passando alle zone basse, di bassa classifica, i bassi fondi potremmo così chiamare, da segnalare, da fare in complimenti a Chievo, ha vinto 1-0 ieri con Lecce. Lecce è disperato perché, ragazzi, adesso per Lecce diventa veramente dura, ma dopo ne parliamo della lotta salvezza. Dicevo, prima parliamo contro De Chievo, che con la vittoria di ieri contro Lecce ha ottenuto la salvezza, quindi applausi a Chievo che di continuare a dimostrarsi come una realtà più bella in Italia, e forse da cui molte squadre dovrebbero imparare qualcosa. Quindi la squadra di poi ieri ha vinto 1-0 con Lecce, si è guadagnata la permanenza in matematica in Serie A. Poi un altro allenatore mercato, molte squadre sembrano dietro a questo allenatore giovane ma sicuramente interessante. Vince anche il Catania, finalmente Simone sembra aver trovato la quadratura del cerchio, vinto in casa. Di solito il Catania in casa non ha sbagliato quasi mai questa stagione, infatti anche ieri ha vinto con il Cagliari 2-0, ha segnato gli argentini, Cagliari che ormai ha totalmente moreato, era come il Bologna di Maresani, hanno moreato, insomma gli omeggi ormai sono due squadre che non hanno più niente da chiedere a questo campionato, infatti si vede dalle ultime prestazioni. Ha vinto anche il Parma, che anche lui ha un passo, gli basta un punto anche a Parma nel prossimo turno dalla salvezza. Ha vinto 3-1 con un Palermo che ormai pensa sicuramente alla Coppa Italia, alla semifinale di Coppa Italia contro il Milan al ritorno. E anche qui Palermo che comunque in teoria è a 3 punti da Coppa UEFA, perché ha 50 punti, a 3 punti da Juventus, quindi ancora per un posto in Coppa UEFA può sicuramente giocarsi. E poi la partita, avevo detto Fiorentina-Udinese fin da 5-2, e poi veniamo alla partita sicuramente drammatica, ragazzi, che è a big match della giornata, ma sicuramente in chiave salvezza, cioè a Genova, ma Sampdoria-Bessa, una partita fa disparti fra due squadre che insomma ormai hanno l'acqua a gola, è finita 3-3, un punto che serve sicuramente a Sampdoria, perché con questo punto a Sampdoria si porta terza ultima a 36 punti, si porta un punto da Cesena che è quarto ultimo, quindi è veramente a un passo dalla salvezza, mentre per i Bessa, Bayer, abbiamo detto già il successo, per i Bessa e per i Ezze, dopo le sconfitte di ieri, diventa veramente drammatica, perché Chievo ha 35 punti, Bessa ha 31 punti, mancano pochissime giornate alla fine. Ho paura che insomma per Ecce e Bessa non dico che sia finita, però veramente la situazione è drammatica. La Sampdoria invece, con questi due risultati ultimi positivi, la vittoria fra cui a San Nicola contro Bayer, questo pareggio comunque importante contro il Bessa, dove ha segnato finalmente qualche attaccante, Pozzi soprattutto, che si è finalmente svegliato, alimenta sogni, speranza e salvezza, perché per te è un punto da Cesena che che appunto quart'ultimo. Vediamo che in Serie A vanno giù le ultime tre, quindi è sicuramente da Cesena fino a Bessa sarà il prossimo turno, il turno decisivo. Chievo, Parma, Catania e Bologna sono tranquilli perché Chievo ha raggiunto la salvezza. Parma, Catania e Bologna hanno Parma 41 punti, Catania e Bologna 40 punti, quindi queste quattro squadre ormai hanno ovviamente sono a un passo, Chievo ha già raggiunto la permanenza in Serie A. Prossimo turno, e qui finiamo il commento della Serie A, oltre a Roma Milan c'è Bologna Parma, una partita che secondo me Demi Bigliano potrebbe finire 1-1 comunque in pareggio, perché a Bologna Parma basta un punto per rimanere in Serie A. Bessa Catania, partita drammatica perché Catania basta un punto, ma Bessa se non vince ragazzi ha spacciato e saluta la Serie A, quindi si preannuncia un veramente a Rigamonti un duello all'ultimo sangue, potremmo dire. Cagliari Cesena, qui solo per Cesena perché anche a Cesena basta una vittoria con il Cagliari ormai che non ha niente più da chiedere a questo campionato per raggiungere la salvezza, quindi qui vedo un Cesena sicuramente favorito. Ecce Napoli, questa è una bella partita, Ecce deve vincere a tutti i costi, ma fronte a Napoli comunque che dopo due risultati non buoni si sta riprendendo, ma qui per Ecce un solo risultato è la vittoria, perché se non vince con Napoli domenica ho paura che poi può veramente salutare questo campionato, anche perché poi affronta la Roma, insomma ha una serie di impegni finali non sicuramente facili, quindi per Ecce è fondamentale vincere. Juventus affronta il Chievo, una partita fra due squadre che ormai non ha più niente da chiedere a questa Serie A. Palermo Bari, anche qui fra due squadre ormai che hanno segnato i loro destini, Palermo ormai pensa soprattutto alla Coppa Italia. Inter Fiorentina, qui una bella partita fra due squadre, la Fiorentina è in grande ripresa, ha fatto veramente molto bene l'ultimo giorno di campionato, complimenti a Mihajlovic. Un Inter invece un po' scarica, sembra, vedranno anche la partita da Manuzzi, però quando vai in panchina giocatori come Pazzini o giocatori come Maicone, che basta che ti fanno due azioni o un cross e ti salva una partita, tutto può succedere. Quindi Inter Fiorentina è una bella partita tra due squadre comunque che stanno legando a proprio tifosi delle soddisfazioni in queste ultime giornate di campionato, quindi una partita fra due squadre potranno dare sicuramente di più, però fra due squadre in questo momento sicuramente sono le più in forma fra tutte quelle che stiamo vedendo. E poi fatemi un attimo guardare se vi ho detto tutto. Due partite mi sono scordato ragazzi importanti, perché c'è Udinese Lazio, spareggio Champions League perché è, ricordiamo, la quarta Lazio contro Udinese che segue un punto, e poi Genoa Sampdoria. Genoa non ha più niente a chiedere a questo campionato, è salvo, la Sampdoria deve vincere a tutti i costi. Qualche tempo fa è derby dell'Antenna, ma dove si affrontano Cassano, Pazzini contro Mito, Thiago Motta. Oggi è il derby dei, non so, dei disperati o forse dei nostalgici, però per la Sampdoria deve a tutti i costi, è fondamentale vincere. Quindi prossimo turno per Bessa, Cesena, Ecce, Genoa in chiave salvezza, Sampdoria scusate in chiave salvezza, è fondamentale vincere. In chiave Europa c'è questo big match Udinese Lazio e attenzione a Inter Fiorentina che potrebbe decretare la definitiva chiusura per l'Inter al secondo posto, e quindi Leonardo potrebbe poi pensare con calma alla Coppa Italia. Comunque veramente un campionato che si sta soprattutto nei bassi fondi rivelando molto molto emozionante, ripeto, per quanto riguarda la testa Milano che è un passo dal suo ultimo, manca un punto che sicuramente verrà ottenuto nella prossima sfida. Passiamo al volo alla Serie B. Per quanto riguarda la Serie B, da segnare alcuni risultati interessanti, due soprattutto. Il Siena doveva festeggiare la promozione in Serie A, non può festeggiare immediato il ritorno in Serie A perché ha pareggiato 2-2 con Novara. Bella partita, finalmente Novara è tornato in Novara all'inizio stagione, veramente una bella sfida fra due squadre sicuramente in forma. Da segnare anche il pareggio del Torino, un pareggio che non serve niente a Torino, che sul momento più bello si ferma 1-1 con il Piacenza, un pareggio che rende difficile il cammino verso il playoff. Il Torino in piena giornata playoff di Livorno, vittorioso 2-1 con la Taranta, tanto che ancora in manda a festa promozione anche lei. Novino che finalmente è riuscito a far disputare i suoi una partita da Livorno, quindi da squadra basonata che ha anche trascorso in Serie A, una vittoria importante e meritata, 3 punti che permettono alla squadra toscana di entrare in zona playoff. Stessa cosa per il Pescara, 2-1 su Portoguaro di Agostinieri che è sempre più imperagato nella zona salvezza. Un risultato importante proprio la squadra di De Francesco, perché gli abruzzesi così si portano in piena a un punto, a uno o due punti dalla zona playoff, quindi veramente un campionato tutto da decidersi per quanto riguarda la zona playoff. Da segnale anche la vittoria di Ascoli contro il Frosinone 3-1, 3 punti fondamentali per la squadra di Castori in chiave salvezza. Frosinone ormai spacciato, che ha come la Triestina metà se non tutti i due piedi in serie in prima divisione, in Serie C1, quindi forse non attestano mai, sono a un passo da retrocessione. È una casseria attestata quella di Serie B, perché di fuori di Siena e Atalanta, che fanno un campionato a parte, che a cui basta un punto, comunque una vittoria, pochissimo ovviamente, per poter finalmente dire siamo ritornati in Serie A, quindi per poter festeggiare il ritorno in Serie A. Da Varese fino addirittura a Vicenza, che voglio dire, una squadra sicuramente che non è nelle prime posizioni, si giocano i playoff. Una classifica cortissima, ragazzi, con insomma distanze di 2-3 punti, quindi è un campionato questo di B stressante, ma veramente bello, con sorprese come il Varese che ha pareggiato ieri, è stato fermato sulle pari, e quindi fino alla fine sarà veramente da godere e da vedere, perché è veramente un campionato appassionante, soprattutto con continui capovolgimenti e colpi di scena. Quindi tanta tante scena, poi ripeto, da Varese in poi è veramente tutto da decidersi, e sicuramente si deciderà tutto quanto in queste ultime partite, e sicuramente l'ultima giornata sarà quella decisiva. Quindi finisce la Serie A, però insomma la Serie B guardiamo, perché è veramente interessante la dimostrazione che non solo in Serie A ma anche nel campionato caletto vi sono squadre, partite, sfide e giocatori da tenere sott'occhio. Allora, abbiamo parlato di Serie A, abbiamo parlato di Serie B, vi ho anche un po' parlato di audio mercato, appunto delle varie voci di mercato che riguardano appunto tutte le varie squadre. Si parla a Catania per esempio di Marquini, che potrebbe prendere il posto di Simeone. Il Milano, come sapete, è impegnato nella ricerca di un sostituto, nella ricerca di acquisto di qualche giocatore che possa far fare il salto in Coppa Campioni. L'obiettivo dichiarato della squadra di Ossonea è vincere la Coppa Campioni. Sembra di Ganso ormai vicinissimo, il trequartista brasiliano del Santos, ma che come sappiamo è già stato preso. Si parla anche di un terzino del Massia Taiwo, che è vicinissimo, già aggiunto, sembra d'accordo. C'è il problema dei nuovi, di alcuni nuovi di cui mi andrò sicuramente valutare, mi fisco a Pio, Ambrosini, anche questo Sardof. Quindi è una squadra che dovrà affrontare alcune beghe, sicuramente alcuni piccoli casi interni, però sicuramente è una squadra cui mancano veramente pochi acquisti per vincere quella che il prossimo anno è l'obiettivo di gatto, cioè la Coppa Campioni. E Gagliani si è già messo all'opera. Allora, abbiamo finito di parlare di Serie A e di Serie B, di questi due campionati appunto quei più interessanti nazionali, potremmo dire. Passiamo ai fatti di casa nostra, così li vogliamo chiamare, ragazzi, e partiamo con la prima divisione. Allora, qua una domenica non bella per squadre umbre, però una domenica non bella che però ha portato per Gubbio tutto sommato solamente a rimandare la festa, per Fuori Tendana insomma una a rifletti un po'. Partiamo da Gubbio, che ha perso 2-1 ieri a Sorrento sul campo sintetico. Una partita strana, perché dove Gubbio sicuramente non meritava di perdere, ha avuto molte occasioni da rete con Bazioffa soprattutto nel primo tempo, due disattenzioni che poi Gubbio ha pagato caro e che il Sorrento ha saputo approfittare. Sicuramente Sorrento che ha potuto anche godere del fatto della sua maggiore abilità di giocare in un campo quello sintetico, dove per Gubbio è stato un po' difficile imbastire in azioni importanti. Gubbio che poi paga anche il fatto che qualche giocatore importante un po' acciaccato, Carano in panchina a causa pubagia, Sanderani il capitano non è al massimo della forma, Farina come sapete è assente per infortunio, quindi paga qualche giocatore importante non sicuramente al top della condizione fisica. Però è una squadra che nonostante la sconfitta di ieri ha dimostrato di meritare il primato, personalità, maturità, ha saputo imporre il proprio gioco tutto nel primo tempo, creando molte occasioni da rete. Lo stesso Gianmaioli, lo stesso Trent si sono dichiarati soddisfatti a fine partita, convinti che comunque ormai per il Gubbio Serie B è non più un sogno ma una realtà. Infatti, nonostante la sconfitta, è vero che per Iupi, per la squadra rossoblu di Torrente, che sembra il prossimo anno possa arrivare di Torrente in Serie A, si parla di Palermo, panchina di Palermo, i punti di vantaggio sono stessi da 7 a 4 nei confronti del Sorrento. Però ricordiamo, ragazzi, che mancano due giornate alla fine. Il prossimo turno Gubbio giocherà contro a Paganese, che impiegherà impegnata nella lotta a salvezza, se non mi sbaglio è ultima o addirittura penultima, comunque è veramente nelle ultimissime posizioni. Ci immaginiamo un Pietro Barbetti, non dico pieno ma di più, una boggia infernale, veramente i tifosi saranno il 12° uomo in campo. E qui faccio invito a tutti quelli che mi stanno ascoltando per Eugenio di andare domenica ti fai Gubbio, perché vedere un Gubbio in Serie B, storica promozione, sarebbe la dimostrazione di come veramente l'Umbria sta sempre più andando avanti. Quindi è oltre il premio meritato per una società e per un ambiente tutto, che ha dimostrato come con la programmazione la calma, la pazienza e la razionalità e ottime capacità e su tua armonia si possono ottenere grandi risultati. Rubio non cena, tanto fare un esempio, stanno dimostrando. Quindi domenica tutti ti fai Rubio per festeggiare questo storico salto promozione in Serie B. Dicevo, preso turno con la Paganese, a Gubbio basta un pareggio o basta la vittoria. La vittoria sarebbe ottima, perché con la vittoria Gubbio è matematicamente in Serie B. Con il pareggio bisognerebbe vedere quel che fa il Sorrento, appunto, quel che fa il Sorrento impegnato fuori casa. Quindi, però, sicuramente penso che la squadra di Torrente non si fa sfuggire questa occasione e mi immagino un successo pieno con la Paganese, successo che avrebbe, ripeto, Serie B. Un Gubbio che già sta preparando la prossima stagione, i programmi, la squadra per la prossima stagione dovrebbe sicuramente rimanere di essere già Maiori, che ha prolungato da poco il contatto, potrebbe rimanere anche Simoni. Torrente, come vi ho detto, probabilmente invece potrebbe salutare a Carlo Segubina, un allenatore che comunque ha portato in 2 anni una realtà sconosciuta, essere una realtà sotto gli occhi di tutti, da C2 a B, quindi penso che merita sicuramente pacco di più importanti. Però già si parla di alcuni giocatori, fa qui i Chiuti e Bagliocco, che per Serie B sono sicuramente un lusso. Quindi Rubio che già si sta preparando per, appunto, per puntare a scuola la prossima stagione, adesso c'è da presentare solamente, c'è da pensare però a questa partita con la Paganese domenica, con un suo obiettivo a disposizione, la vittoria, per poter festeggiare finalmente arrivo nella Serie Cadetta. E mi immagino quel che accadrà grazie a Gubbio e a Pietro Barbetti finita la partita, se dovesse andare cose come immaginiamo. Non ci scordiamo che settimana dopo ci sarà la festa dei Cei, quindi voi immaginate 2 settimane a Gubbio fra la squadra di Paione e la festa dei Cei, veramente da non perdere. Quindi andate a Gubbio se potete, perché vi perdete 2 bei fine settimana. Se il Gubbio, nonostante la sconfitta, continua e mantiene il primato con questi non 7, sì, ma 4 punti di vantaggio, che comunque sono le 2 giornate della fine importanti, con il match board di domenica con la Paganese, perché in caso di vittoria la partita è fatta, è chiusa, noi irono sicuramente fuori in 2 Ternana. E qui purtroppo per i tifosi dei Facchetti di FE non è sicuramente un bel momento, non è stata neanche una bella stagione, tanti errori in società, sicuramente troppi, anche molti troppi allenatori cambiati, squadra sicuramente che poi non si è forzata, anzi se fosse indebolita dalle varie sessioni di mercato, insomma molti sono stati fatti sia a casa del Foligno che in casa della Ternana. Partiamo da Foligno, aveva un avversario difficilissimo, anche se ormai senza più motivazioni, perché è stato promosso una settimana fa in Serie B, mi finisco a Nocera, complimenti anche a un'altra squadra, un'altra realtà che ha dimostrato come si vive bene nel mondo del Paione. Molte squadre dovrebbero da questa realtà imparare, e quindi facciamo i nuovi complimenti a Nocera. Ha perso 3-1 appunto a Nocera Inferiore, un risultato secco, un risultato che ha fatto subito capire fin dall'inizio, soprattutto evidente, di vario tecnico. Foligno che sicuramente ha messo impegno, a cui a Pagliari aveva dato i successi, qua aveva dato un successo importante con la Lucchese per 1-0, non ha dato ieri conto per un avversario sicuramente molto più forte. Perde 3-1 con la Nocerina e rimane quart'ultima a 29 punti. A 6 punti da quint'ultimo posto, a 3 punti da quart'ultimo, quindi in teoria con 2 giornate ancora alla fine tutto può succedere, perché comunque l'obiettivo del Foligno è raggiungere i payout. Però il problema è quello, ragazzi, che adesso è a Cavese e a 1 punto. Il Foligno è penultimo a 29 punti, a Cavese è esattamente ultima però a 1 solo punto, a 28 punti. Cavese ha vinto poi nel turno di ieri, una vittoria anche importante, 2-1 in casa. E quindi adesso per il Foligno diventa la situazione da magia, perché se domenica il Foligno perde in casa a Bassone contro il Benevento, che ha vinto ieri 4-3 con il Foggia in una partita veramente pirotecnica, c'era German di mezzo, quindi non si poteva aspettare niente di diverso, però un successo importante, perché viene bindato in questo modo il secondo posto, quindi per Benevento il secondo posto è ormai una realtà sicura al 100%. Se il Foligno dovesse perdere con il Benevento, sulla carta Benevento parte avvantaggiato, cioè parliamo di un'altra squadra, di un'altra, cioè, di due, insomma, di come Davide contro Goria, sicuramente Benevento è avvantaggiato, è nettamente superiore, e a Cavese dovesse vincere il Foligno finirebbe ultimo. Quindi facciamo il tiro per il Foligno, forza Facchetti, il momento è delicato, difficilissimo, si affronta una la seconda forza del campionato, appunto, dopo la Nocena e Benevento, però a questo punto in un modo o nell'altro bisogna vincere. Mettiamoci dentro tutta la grinta possibile, tutta la grinta e la determinazione possibile, perché a questo punto è fondamentale vincere con il Benevento se si vuole poi giocare tutto quanto nell'ultima partita, quindi ancora alimenta questi sonni payout. In caso contrario, in caso di sconfitto, di pareggio e vittoria a cavese per il Foligno, sarebbe ormai le cose totalmente compromesse, quindi ormai destino segnato. Però ancora c'è una piccola fiammella, c'è una piccola speranza, alimentiamo forza a Foligno e speriamo che appunto il fatto anche di affrontare un avversario forte, blasonato, e il fatto di giocarsi l'ultima possibilità permette ai Falchetti di fare la partita della vita e quindi con una vittoria aprire i giochi, che ripeto a questo punto è fondamentale. I tre punti sono vitali. Se non ride il Foligno, una cosa ragazzi mi sono scordato di dirvi, ecco, mi è un attimo saltato, nel girone del Gubbio, il girone della prima divisione, vuoi sottolineare la vittoria della Sanitana, il pareggio del Verona fuori casa, ma la vittoria della Sanitana 2-0 con il Como, una vittoria importante perché la Sanitana è in piena zona playoff, infatti è una anche la classifica interessante, con Verona e Sanitana sicuramente due maggiori candidate a insieme penso a Alessandria a disputare i playoff. Ritorniamo al girone del Foligno, dicevo Foligno quindi 3-1 perde con l'Occiolina fuori casa, quindi diventa adesso per la squadra di Pagliai difficilissimo raggiungere playout. Se però il Foligno piange, non ride certo, anzi piange nella stessa maniera la Ternana, una squadra dove c'è una società di fantasma, una società allo sbando, Deodati in settimana ha segnalato le missioni, quindi veramente una squadra, una società che la confusione più totale veramente, e questo si riflette nei riserve della stessa squadra, perché Ternana ha perso in casa contro Atletico Roma, un 3-1 anche qui secco che non ammetterebbe, che non ammette soprattutto scusanti, e viene mischiata nella lotta salvezza, perché la Ternana si trova veramente a ridosso del gruppetto di quattro squadre che diciamo completano e chiudono appunto la classifica. Da ricordare a fine partita, da segnalare, scusate, lo sfogo di Giordano che si è preso con gli abiti in generale, fra cui con l'abito anche appunto di domenica, soprattutto per quanto riguarda alcune decisioni arbitrali, fra cui sembra l'espulsione del difensore Borghetti, che poi ha compromesso in maniera definitiva in mezzo. Giordano si è molto lamentato, si è molto appunto risentito, quindi l'abito in mezzo alla bufera per quanto riguarda questa partita. Nel prossimo turno per Ternana poi diventa anche per lei fondamentale vincere, perché affronta il Siracusa, una squadra che vola in piena zona playoff, quindi Gorotti sta facendo veramente un ottimo lavoro. E da ricordare poi che dopo la partita con il Siracusa in terra siciliana ci sarà la partita con l'Andia contro la squadra pugliese a Liberati, e assicuramente la partita salvezza, spareggio salvezza, perché pareggiare con Siracusa, vince con l'Andia, vorrebbe dire rimanere in prima divisione. Quindi anche per Ternana due partite della vita, e l'ultima soprattutto è veramente quella vita fondamentale, è veramente la partita si può dire dell'anno. Da segnalare ragazzi per quanto riguarda il girone del Foligno della Ternana, il pareggio della Juve del Taranto e la sconfitta della Juve Stabia, che quindi rimangono in zona playoff ma perdono qualche colpo. E per quanto riguarda invece appunto la Ternana, è sempre il Foligno, la vittoria della Cavese e la sconfitta dei Viareggio e Andia che perdono. Quindi per certi versi è andata bene, per questo per altri no, perché con la vittoria della Cavese il Foligno diventa a questo punto situazione di poco drammatica, perché addirittura ha messo in dubbio per l'ultimo posto, e per la Ternana diventa da squadra che sembrava fuori dalla lotta salvezza è stata catapultata improvviso in pieno in questa bagarre. Quindi le squadre che si giocano domenica prossima, ripeto, la permanenza nella prima divisione, perdere vorrebbe dire per Ternana chiesi, per Foligno a salutare la prima divisione, vince o pareggiare vorrebbe dire alimentare sicuramente delle speranze più o meno reali sia per le ferie che per i Falchetti. Allora, prendo prima divisione, ma a voi parliamo del Perugia. Perugia vince 1-0, ieri si è giocato la Serie D, parliamo dei Grifoni, vincono 1-0 a Montevarchi, segnato Corario. Da dire del Perugia che cosa? Tanto che la squadra continua nonostante la promozione a miete vittime e a ottenere successi, quindi una fame di vittorie che non si ferma mai. Da segnalare che è tornato il sereno però in casa biancorossa. C'è stato, come sapete, nelle ultime settimane, negli ultimi giorni, un po' di polemica fra Fedeli e Damaschi. Sembra che dopo una riunione, dopo un incontro fra i due, fra il presidente e fra il vicepresidente, tutto è tornato a posto, quindi si è rinnovata questa collaborazione per un futuro dove appunto si parla della conferma, sembra quasi sicura, di Battistini e Pompeugia, che sta ritornando finalmente nel calcio di conta. Damaschi, che come ha detto, come sapete, ha detto che in un anno massimo vuole portare il Perugia, i portare i grifoni in prima divisione in C1. Speriamo che fra qualche anno possiamo parlare di un Perugia non in prima divisione, ma si possano rivivere quei tempi d'oro che molti tifosi che mi ascoltano hanno capito quali sono. Mi visco a Iapa, i tempi di Iapa, la finale di Coppa Udea, partita di Condea, la partecipazione alla Coppa UEFA, insomma quei tempi dove in Serie A il Perugia veramente è una realtà, una grande realtà. Cosa hanno detto? Speriamo che prima o poi si possano vivere quei momenti. Se vince il Perugia Capolista, mai promosso in Serie in C2, quindi vince una già a Montevacchi, da segnalare la sconfitta del Todi e del Castiglione. Il Castiglione ha perso con il Deiuta, che è imperato ed è impegnato nella lotta a salvezza. Todi e Castiglione, che dopo aver perso i due aerei o promozione con il Perugia, sono un po' andati in fiotta nelle ultime settimane, nelle ultime giornate, sono un po' anche loro muore alto, sono un po' anch'io, tutti e due. Il Todi Castiglione ha perso con il Deiuta 2-1 e anche il Todi ha perso fuori casa, quindi due squadre che hanno un po' moiato nonostante continuano ad essere, ripeto, seconda e terza rispettivamente in classifica. Allora ragazzi, abbiamo parlato un po' di, penso, di parecchie cose dalla Serie A alla prima divisione. Ricordiamo, ripeto, a voi gli appuntamenti da prima divisione. Allora, per chi mi ascolta, per chi volesse andare a vedere qualche partita, allora Gubbio Paganese a Pietro Barbetti domenica, tutti ti fai Gubbio per la promozione storica in Serie B. Siracusa Ternana, chi volesse fare un viaggio in Sicilia fine settimana e andare a tifare a Ternana può andare a Siracusa. Siracusa Ternana, Foligno Benevento a Brasone, tre partite dove bisogna dire solo una cosa: forza Gubbio, forza Foligno e forza Ternana, quindi tre partite fondamentali per Umbe. E direi di fare un attimo di Perugia, merito una vittoria 1-0 con Montevacchi. Direi di fare un attimo di pausa, siete d'accordo, perché di sparte di pallone abbiamo parlato tanto, non è finita qua, perché c'è parlare di calcio estero, c'è parlare anche di molti importanti avvenimenti di sport vari, volley e non solo, che sono disputati qui in Umbria, di queste testimonianze e di belle notizie che riguardano sia la pallavolo, il basket un po' meno, ma che riguardano la pallavolo più che il basket e gli rugby. Quindi facciamo un attimo di pausa, qualche minuto di pubblicità, un po' di musica, così vi infrescate le orecchie e se avete voglia ballate anche un pochino. Io vi aspetto fra qualche minuto. A dopo, amici. Amici, eccoci di nuovo in onda, scusate per poca pubblicità, ma ho visto il tempo che sta correndo, quindi direi di finire, di andare avanti. Oggi che abbiamo anche un po' più tempo a disposizione, che abbiamo calma, direi di più alto commentare la giornata sportiva. Allora, vi ho parlato di prima divisione, vi ho parlato di Serie A, vi ho parlato di Serie B, quindi con il pallone adesso un attimo ci stacchiamo, sennò troppo pallone può far venire mal di testa, e parliamo di sport e vai. Partiamo con il ciclismo. Ieri Mico Celestino ha vinto il campionato italiano di mountain bike e maratona, che si è svolto nel 2011, che si è svolto a Guadalotadino su un giro di 83 km, più di 100 i corridori che hanno partecipato a questa manifestazione, quindi a testimonianza della validità e dell'importanza di questa di questa competizione. Ripeto, Mico Cesino ha vinto il campionato italiano di mountain bike marathon 2011 a Guarotarino, la corsa si è disputata ieri mattina. Da ciclismo parliamo anche di podismo, per poi parlare di pallavolo, baseball, un nuovo sport che introduciamo oggi, e anche di rugby. Podismo a Bagnaia, nel memoriale Ruggero Rossi, organizzato da Dimeranes, vince Passe Riccardo del gruppo sportivo aeronautica militare per quanto riguarda i maschi. Per quanto riguarda le femmine e donne, Bazzoni e Onora della Running Club Futura Roma. Ecco, due avvenimenti importanti che si sono svolti, ricordando che poi questo fine settimana di podismo ci sarà la Grifonissima, storica gara che viene fatta a Perugia ogni anno, e questo in questo caso verrà fatta domenica 8 maggio. Si partirà da Centro e poi un po' girare per tutta Perugia, potremmo dire. Chi vuole partecipare può fare sensibilmente, oltre appunto ai puristi che sicuramente si cimenteranno anche loro in queste competizioni. Quello domenica 8 maggio a Grifonissima 2011, che è fatta a Perugia, quindi un atto ovviamente politico da sottolineare, e la dimostrazione che sia pulismo che ciclismo ogni fine settimana fanno gare, che ovviamente è un'attività che non si ferma mai grazie all'impegno di tutte le società appunto presenti e che si adoperano per fare ciò. Dal pulismo e dal ciclismo andiamo al basket, al rugby, baseball e pallavolo. Allora, di partire dalle notizie positive, meno così abbiamo parlato di notizie negative fino adesso, Foligno, Ternana, andiamo a parlare di notizie positive. Partiamo con la femminile, la pallavolo femminile a 1, l'Aspar ha sì perso a Rubino nell'ultima gara, però ha conquistato non solo la salvezza matematica, ma pensate un po', addirittura agli ottavi di playoff. Li affronterà con Conegliano domani sera a Palma Evangelisti, con cui invito a tutti quelli che mi stanno ascoltando, andate a Palma Evangelisti a vedere questa partita. Ci sarà la sfida, prima sfida playoff ottavi contro Conegliano. Complimenti ad Espar, perché sembrava fino a qualche giornata fa ormai una stagione compromessa. I ragazzi ci hanno sempre creduto fino alla fine, ci hanno sempre sperato, hanno messo in campo sempre in ogni partita tutta la loro grinta e determinazione, e questi sono i risultati. Non solo la salvezza, ma addirittura adesso ci si può divertire, si può sognare, perché sognare non costa nulla, con gli ottavi di playoff. Forza ad Espar, perché veramente da buio, da un momento a un periodo buio, adesso veramente un periodo da godere e dove si può divertire senza assii, quindi con il massimo della tranquillità, perché già aveva aggiunto a salvezza ovviamente un grande bel traguardo. Quindi applausi ad Espar, a suonatore e a società Perugia. Dal volley femminile 1 andiamo a quel maschile 2, anche qui belle notizie. Assis Safi Perugia ha battuto 3-1 in casa Gera, ha ottenuto la salvezza. Quindi per tutte e due l'Aspar si è perso, ma ha ottenuto la salvezza e addirittura i playoff. La Sissafri invece ha vinto 3-1 Gera, battuto in casa, partita dominata fino all'inizio, squadra di Alici, che ovviamente fin dall'inizio impesso un ritmo molto molto veloce alla gara, ha subito fatto capire le sue intenzioni, veramente in pochi set distrutto il muro avversario, e con questa vittoria ha ottenuto la salvezza. Quindi anche qui complimenti a Pausi, a due società che, credendoci, a due squadre che non moriranno ma credendoci fino alla fine, hanno ottenuto due traguardi importanti, la salvezza tutti e due, in più ad Espar, come vi ho detto, gli ottavi di playoff con Conegliano, che ci saranno e partiranno domani sera a Palma Evangelisti. Da pallavolo passiamo al basket, qui facciamo gli applausi comunque allo Rimati di Perugia. Ieri ha perso in casa a gara 1 contro Bessa, che sicuramente è una squadra che ha probabilmente molta più esperienza. Ha perso 66-79 contro la squadra lombarda. Domani la gara playoff, vediamo, questa il campionato è finito, sono iniziate il playoff, quindi questa è la gara playoff. Domani sia in casa, sempre, quindi sempre a sempre appunto fa davanti ai propri tifosi, gara 2. Forza Riumatiche, certo, un avversario non è facile, perché un avversario che ha una certa personalità, esperienza e anche qualità, però penso già arrivare ai playoff e confermarsi comunque le prime posizioni sarebbe un gran bel risultato, un bel successo. Una società che da molto tempo si sta confermando come una realtà del basket qui in Umbria veramente interessante e di grande qualità. Certo, sarebbe straordinario, stupendo vincere questi playoff, però ripeto, c'è da dire che si affronta un avversario veramente tosto. Chiediamoci fino alla fine e proviamoci anche domani, forza Riumatica, sperando appunto in un miracolo, perché come sapete nel calcio tutto è possibile, nello sport tutto è possibile. Quindi godiamo domani sera gara 2 fra Jomatic e Perugia e Bessa, gara playoff, ricordiamo che la prima gara, il primo set, diciamo il primo match ball è andato a Bessa, che ha battuto Jomatic 79-66. Allora, abbiamo fatto di basket, abbiamo parlato di pallavolo, andiamo a parlare di rugby Serie B. Qui tiro un po' le orecchie ai nostri amici del Perugia Rugby, perché da quando sono venuti da noi insomma hanno più perso che vinto. Si vede che abbiamo fatto male, la nostra presenza non ha portato fortuna, perché il rugby Perugia Serie B ha giocato fuori casa con Tirano e ha perso 55, butta sconfitta, insomma sconfitta che fa capire come la squadra non è entrata quasi mai in partita, perché il passivo è veramente abbastanza insomma forte, abbastanza evidente, diciamo, sugli occhi di tutti. Il male sì in sesta posizione, il Perugia ha 45 punti, però insieme a Cusa e Roma, quindi anche la classifica comincia, a farsi un po' pericolosa, perché sì, il male sempre sesta, però è stata aggiunta la Cusa e Roma, non è più solo a 45 punti. Il prossimo turno giocherà con Colonno, che è terzo in classifica, quindi squadra in piena zona playoff anche lei. Speriamo che la squadra di Tagliavento si alzi e riesca a vincere, perché adesso è fondamentale a questo punto, in queste ultime giornate, a partite che mancano, vincere ogni sfida. Una brutta sconfitta, passivo pesante, però speriamo e sono sicuro che i nostri ragazzi riusciranno a tirarsi su e ecco, vincere la prossima sfida. Una sfida importante contro una squadra sicuramente da temere, sicuramente interessante, quindi non c'è occasione migliore. Quale occasione migliore per poter riscattare immediatamente questa sconfitta in attesa contro il Tirano per 55. Da rugby Serie B, quindi con per Perugia una giornata non sicuramente bella, questa sconfitta abbastanza pesante, passiamo al baseball, qui di Serie C, categoria girone insomma di baseball C, di Serie C, ho detto bene, scusate un attimo ragazzi, mi ero impappinato, baseball io non ho mai giocato, quindi mi dovete accettare questo sbaglio. C'è stato qui un derby fra Marconi Spoleto e Ibetas Perugia, è finito a favore da Marconi Spoleto, ha battuto Ibetas Perugia 3-2. Prossima gara in trasferta contro Fiorentina sabato, questo sabato, quindi in Toscana, trasferta in Toscana per i ragazzi della Marconi Spoleto, sabato alle 20:30. Marconi è un'altra realtà molto importante e interessante del baseball perugino, che da tempo e da anni si sta arrivando come insomma si sta diciamo italiano nelle prime posizioni, appunto ha vinto il derby, un derby tutto perugino contro il Ibetas Perugia, adesso c'è da confermare questo ottimo successo, questo bel momento all'inizio campionato, siamo arrivati se non sbaglio alla terza giornata e vince contro Toscani, che comunque insomma, non sono facili, insomma sono su questo sport ci sanno fare. Ripeto, sabato 20:30 trasferta contro Fiorentina da parte di Marconi il baseball, che viene a questa vittoria 3-2 contro i Bertas a Perugia, quindi vinto i derby, tutto Perugia. Allora, abbiamo finito con basket, pallavolo, rugby, chi più ne ha ne mette, abbiamo parlato anche appunto di palloni, ricordando che da questa settimana, se mi sbaglio, c'è gli EPEI della Coppa Campioni, ritorno Barcellona e Madrid, Manchester United, Sacre già 4, e da ricordare ragazzi, questa è una curiosità perché l'ho letta, vista prima sulla gazzetta, che Real Madrid è stato disegnato per Barcellona e Real Madrid, qui sarà felice Mourinho che è stato acquistato, confermate la sanzione dei turni di squalifica, e l'arbitro dell'anno scorso che De Becker, che Barcellona Inter l'anno scorso la semifinale di Coppa Campioni espulse Thiago Motta per un fallo quasi inesistente su Busquets. Se pensate a quel che ha detto Mourinho dopo la partita, dicendo che c'è un complotto, mettendo in mezzo anche UNICEF, non posso immaginare quel che dia dopo questa designazione. Quindi questa è una cosa curiosa perché ho letto sulla diretta e voluta dire. Passiamo al calcio estero, considerando che non abbiamo tantissimo tempo a disposizione, quindi cerchiamo di essere abbastanza veloci. Infatti vedo dal mio orologio che è compiuto anche diciamo, 10 minuti, quindi cerchiamo di essere un po' abbastanza veloci. Allora partiamo con la Liga, con il campionato spagnolo. Hanno perso tutte le, ha perso il Madrid 3-2 contro il Saragozza in casa, la Saragozza che è passato in vantaggio per ben tre volte, a Marire che dopo i gol di Benzema per i 2-3 sembrava potesse fare il miracolo e raggiungere il pareggio, invece la partita è finita con la vittoria del Saragozza per 3-2 a Benabarre contro il Marire. Saragozza impegnato nella lotta salvezza. È finita male anche per Barcellona, che comunque rimane primo, 8 punti di vantaggio a mi pare due o tre giornate dalla fine, quindi ormai anche lei ha la Liga in mano, basta una vittoria di tuo un pareggio nel prossimo turno. Perde anche il Barcellona 2-1 fuori casa contro la Sociedad, Barcellona che ha passato in vantaggio nel primo tempo, non ha segnato Messi stavolta, novità, domani piove, però ne ha ripresa l'azione della Sociedad che in casa ha ribaltato il risultato, ha preso questi tre punti molto importanti. Quindi perde il Barcellona capolista, perde il Madrid in casa, il Barcellona capolista fuori, perde anche il Valencia che è terzo, anche se fa un campionato a parte, perché fa un altro campionato, perché Real Madrid e Barcellona fanno un campionato e altre squadre ne fanno un altro, il Valencia fa parte delle squadre che fanno un altro campionato, ha perso 1-0 fuori casa, quindi il fattore trasferta ha inciso molto, probabilmente comincia a farsi sentire anche il fatto di avere più di un impegno a questo finale di stagione, ha perso 1-0 con Osasuna, anche qui fuori casa in trasferta. Andiamo in Inghilterra, il Manchester United, novità ragazzi, dovrebbe essere aggiornata domenica nel Manchester, che poteva con un pareggio e una vittoria chiude il discorso, se il Chelsea non vinceva o comunque pareggiava. Invece il Manchester United ha perso 1-0 con l'Arsenal, gol di Ramsey, il nuovo fenomeno del calcio inglese, il nuovo fenomeno a centrocampo, centrocampista di appena 18 anni, ma che già, di cui si parla già un gran bene, di cui già si parla una valutazione strabiliante, quindi ha perso 1-0 contro l'Arsenal fuori casa. Il Chelsea ha vinto 2-1 con il Tottenham in casa, prima un po' discussa perché il gol di Lampard del pareggio sembra che appare non abbia superato la linea su una papera del potere di Tottenham, come lo stesso di Gomez, come nel suo tempo si dice che il gol di Kalou sia in netta posizione di fuorigioco, quindi l'arbitro questa volta ha un po' aiutato la squadra di Ancelotti, che comunque nonostante questi due episodi dubbi, appunto il pallone non superato la linea e la posizione di Kalou in dubbio fuorigioco sul gol del 2-1, è riuscito a prendere i 3 punti e a vincere, ripeto, 2-1 appunto, proprio in casa contro il Tottenham, che ormai anche lei dopo aver perso, essere svanito il sogno Coppa Campioni, ha rilassato Mario Meggi. Il Manchester City di Roberto Mancini, che sembra allontanarsi dalla panchina di Juventus, vince 2-1 con il West Ham. In classifica rimane Manchester United primo, però a 73 punti, con il Chelsea ragazzi che sembrava tagliato fuori fino a qualche domenica fa, sembrava mai, invece Ancelotti ci ha creduto, non ha detto niente, ha provato insieme, adesso il Chelsea è a 3 punti da Manchester United, quindi ancora in Premier League, Liga è tutto fatto, è tutto deciso, in Premier League ancora è tutto da giocarsi. Prossimo Arsenal a 67 punti, ma mai Arsenal non ha più niente a chiedere a questo campionato. Prossimo turno, pensate un po', Manchester United Chelsea, mi ho sbagliato, quindi chi vince questa partita ha lo scudetto, ha in Inghilterra lo scudetto, ha Premier League lo scudetto in mano, a Manchester basta oltre con una vittoria anche un pareggio, cioè si deve vincere a tutti i costi se vuoi agguantare e aggiungerci. Manchester, Stoke City, Arsenal, una partita fra due squadre che non hanno più non hanno niente da chiedere più a questo campionato, due squadre ormai tranquille che hanno aggiunto gli obiettivi, Stoke City a metà classifica, Everton, Manchester City, con Manchester che è impegnato a aggiungere o conservare comunque la sua posizione per il suo posto champion. Quindi in Inghilterra ragazzi domenica decisiva, perché chi vince in questo duello fra Manchester United e Chelsea ha, si può dire, lo scudetto in mano. Sembrava uno scudetto, un campionato chiuso fino a qualche domenica fa, invece il Manchester ha perso la sfida con l'Arsenal ieri, il Chelsea ha vinto la sua partita in casa, ci ha creduto fino alla fine, adesso è tutto ancora giocarsi. Due cose a volo e poi abbiamo finito. In Germania facciamo i commenti a Borussia Dortmund, una squadra di giovani, un'età media che è al di sotto di tua di 23 anni, pensate un po', con un allenatore in panchina di cui sembra già possa essere il futuro allenatore del Bayern Monaco, quindi qui sicuramente sentiamo parlare. Borussia Dortmund, dopo aver battuto in casa con un secco 4-0 in Nürnberg, è diventato campione di Germania, ha vinto anche il Bayern Monaco contro il Schalke 04 proprio 4, mi pare per 4-5, adesso non mi ricordo bene, comunque ha battuto i tedeschi, gli odiati tedeschi che hanno mandato via, buttato fuori a nome la mia amata Inter, e sa che già 4 dopo aver perso con il Master ha anche lei abbandonato ogni tipo di verità anche in campionato, ma in campionato una stagione di tutta anonima, è ritornato in campo Robben nella regione dell'infortunio e chissà come mai ritornano in campo i campioni e il Bayern si è svegliato almeno con una domenica, doppietta di Müller, un altro talento tedesco di cui sicuramente già abbiamo sentito, di cui sentiremo in futuro parlare. Ultima cosa in Francia, il campionato francese, IA ha battuto 5-0 l'AES, il Marseille ha pareggiato 1-1 con l'Auxerre e quindi IA in classifica, cioè IA a 63 punti, Massia che segue a un punto a 62 punti. Ripeto, IE ha battuto EAS 5 a 0, Massia ha pareggiato in casa 1-1 con Roccasecca. Quindi anche qui una sfida veramente fra queste due squadre, fra IE e Massia, a un punto, perché IE è prima a 63 punti, Massia a seconda a 62. Quindi anche qui, come in Inghilterra, ancora tutto da decidersi. Allora, noi abbiamo finito. Allora, una cosa da dirvi, ragazzi, questa è una piccola notizia di cronaca non bella. Si è parlato spesso sui panni d'Italia di tifosi che fanno di violenza negli stadi. Tempo fa, ricordate, il bisturio della City, sembra adesso qui in Italia la situazione essere un po' calmata. Non è così in resto, dove non tutto e non in tutte parti ci sono i suoi felici, perché se in Inghilterra e in Spagna cose vanno bene, non certo in Scozia, dove per esempio negli ultimi anche All Fame si sono dati di santa, insomma sono menati veramente tanto, ma purtroppo soprattutto in Grecia e in Brasile. Non è la prima volta che in Grecia e in Brasile ci sono i violenti scontri fra tifosi e polizia, però questa volta ci è scappato addirittura dei morti, sia in Grecia che in Brasile. Speriamo che un po' in tutto il mondo si capisca, in tutta Europa, che giocare, andare a avere una partita a pallone allo stadio non vuol dire menare, vuol dire, come Napoli già hanno dimostrato nel gemellaggio, vuol dire semplicemente gustarsi una domenica di festa, una domenica di pallone. Non da tutte parti lo capiscono, e in Grecia e in Brasile pensano che vedere una partita di pallone significa rischiare la vita. Ripeto, sconti fra tifosi, ci si è messa in mezzo anche la polizia, e quindi si parla di alcuni morti sia nel campionato greco né nel campionato brasiliano. Non è la prima volta che soprattutto in Grecia questo accade, è un ritornello che altre volte abbiamo sentito, quindi la dimostrazione è che non solo da noi ma anche da altre parti i tifosi non sono molto calmi, sono un po' troppo nervosi forse. Questa è una notizia di cronaca più che di sport che vi volevo postulare per farvi capire che insomma non ci sono, anche fuori non ci sono i suoi felici, quindi da una parte non siamo gli unici ad avere questo problema ancora risolto. Allora, siamo arrivati alla fine, ragazzi. Spero di avervi detto tutti, insomma, di aver detto bene quello che è successo in questa intensa giornata sportiva. Comunque poi lunedì prossimo ne riparemo, sperando anche di poter festeggiare la promozione del Gubbio e anche di festeggiare una domenica positiva per tornare a Foligno. Mi ripeto, domenica andata di fare il Gubbio e domani andata di fare invece ad Aspa contro Conegliano e domenica andata a Gubbio a Pietro Barbetti, due avvenimenti importanti per queste due squadre, e domani ci facciamo anche il tifo per il Matri Perugia che affronta Pesa. Quindi per queste tre realtà un grande applauso, un grande incitamento, perché si giocano veramente la stagione. Siamo arrivati appunto alla conclusione, vedete tutto quello che vi dovevo dire. Lunedì pomeriggio alle 5 e mezzo poi torniamo su questi avvenimenti e commenteremo la nostra giornata sportiva. Allora, io vi ringrazio a tutti coloro che mi hanno seguito anche oggi, saluto alcune persone, sperando che sono in linea, la mia amica Tottora, mia amica Carmen Tottora, la sua amica Martina che mi dovrebbe anche ascoltare, quindi saluto anche lei, mie cugine Sara e Barbara che mi dovrebbero ascoltare, spero anche loro, e la mia ragazza che mi fa lezione, Emanuela, la saluto, ciao Emanuela, sperando di essere stato un buon alunno in questo etta dove mi ha ascoltato, perché appunto mi ero assicurato, gli avevo raccomandato di ascoltarmi, spero che abbia fatto in modo da potermi dire che sono andato bene. A parte scherzi, saluto anche lei e ci vediamo alla prossima lezione di edizione. Ragazzi, è stato un piacere di nuovo stare con voi in questa oretta. Mi ricordo i miei contatti, che su Facebook bovino81@gmail.it, su Radiofonica www.radiofonica.com, potete ascoltare la trasmissione quando volete in replica. Se mi volete ascoltare in diretta e volete sentire la mia bellissima voce, no, sto scherzando, spero che vi sia piaciuta questa parte battute, cioè venerdì alle 5, venerdì pomeriggio dalle 5 alle 6 in 4, dove faremo di una nostra realtà e di forse un personaggio importante, ma ne parliamo questo venerdì. E quindi venerdì dalle 5 alle 6 in 4 e lunedì pomeriggio dalle 5 alle 6 in 4 e lunedì pomeriggio dalle 5 e mezzo alle 6 in mezzo. Per seguirmi andate su www.radiofonica.com. se mi volete mandare curiosità o altro, domande, quello che volete, fate su Facebook, sulla nostra bacheca Ivalo Sport, vi ricordo il mio contatto www.81@gmail.it. Il mio tempo di esposizione è finito, buona serata, buon proseguimento della settimana, buon fine settimana, ve lo dico venerdì, tanto ci sentiamo venerdì alle 5, quindi ve lo auguro venerdì, buona serata, buon proseguimento della settimana, fate i bravi e mi raccomando, hai ghia, come diceva un famoso soggetto, una famosa persona. A venerdì pomeriggio alle 5, mi raccomando, questa sera non fate troppa baldoria e noi ci vediamo come sempre nel fine settimana. è stato un piacere, ciao dal vostro mitico unico Nicola, ciao amici, a venerdì.